Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, continuiamo le nostre istruzioni catechetiche della domenica e quest'oggi, sempre con Padre Bernardino Maria Abate, parleremo della Sacra Tradizione. Questa domenica andrà in onda la prima parte di questa catechesi e domenica prossima andrà in onda la seconda parte. Ave Maria.
Oggi vediamo la tradizione che fa parte appunto della rivelazione di Dio. Quindi noi abbiamo la parte sia scritta che quella orale. Quindi oggi noi vediamo appunto che cos'è la tradizione, poi la realtà della tradizione, poi le fonti della tradizione. Poi i rapporti tra la Sacra Scrittura e la tradizione e poi i benefici per la vita spirituale. Vedete, poi facciamo anche riferimento a dei numeri propri del Catechismo. Prima di tutto vogliamo citare il Catechismo di San Pio X, che dà la definizione di tradizione al numero 235. Poi abbiamo, appunto, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, i numeri 74, 83, 96, 99. Poi con le domande e risposte, dal compendio della Chiesa Cattolica, al numero 11 e 17. Quindi ora entriamo nel vivo, che cos'è la tradizione. Ecco, la tradizione, quindi qua parliamo appunto nel senso teologico, no? È la parola di Dio, che riguarda appunto la fede e la morale, che non scritta, ma trasmessa a viva voce, da Cristo agli apostoli e poi da questi ai successori fino a noi. Quindi noi diciamo non scritta, perché noi abbiamo visto l'altra volta che la rivelazione, abbiamo la rivelazione per iscritto, no? La Sacra Scrittura. La tradizione invece è la parte orale. Però qui, ecco, poi dobbiamo, poi vedremo anche nel corso di questa lezione, dobbiamo intendere che non è scritta per ispirazione divina, però ci sono anche degli scritti che fanno parte della tradizione, poi li vedremo. Ecco, per esempio, un esempio di tradizione è il battesimo dei bambini. Questo è valido per tradizione. Infatti nella Sacra Scrittura noi non leggiamo che il battesimo deve essere amministrato ai piccoli, no? Però si capisce. Però espressamente che i bambini debbano avere il battesimo fin da quanto subito dopo la nascita. È lecito, appunto, è doveroso, fa parte appunto della tradizione, una cosa che si è trasmessa dai tempi di Gesù, degli apostoli fino a noi. Ecco, poi anche, non so, il numero dei libri sacri, no? Il canone che abbiamo visto l'altra volta, la parte della tradizione. Quindi noi abbiamo, per quanto riguarda la tradizione, no? Abbiamo la tradizione divina, cioè che è divina, che è stata insegnata direttamente da Gesù, quindi oralmente. Mentre quella divino-apostolica è stata presa dagli apostoli per ispirazione dello Spirito Santo, che Gesù l'aveva detto, no? Io poi vedrò lo Spirito Santo che vi insegnerà altre cose e vi farà comprendere anche altre verità e approfondirà queste verità, no? E poi abbiamo la tradizione ecclesiastica. Questa è di origine, cioè quella presente, tutti quegli ordinamenti che sono stati fatti durante la storia della Chiesa, no? Però che non riguardano, ecco, proprio l'origine da Gesù, dagli apostoli, però è per tradizione ecclesiastica, quello che poi la Chiesa ha fatto nel corso dei secoli. Quindi la realtà della tradizione, ecco, vediamo, quindi oltre la Sacra Scrittura anche la tradizione va colta come una fonte propria della fede. Quello che si differenzia anche dai protestanti, perché i protestanti solo scrittura, ma noi diciamo invece che oltre alla Sacra Scrittura c'è anche questa tradizione. Quindi, perché appunto Dio si è rivelato e non, ha detto anche tante altre cose, però non sono, cioè le cose più importanti sono nella Sacra Scrittura, ma ha detto anche altre cose che sono state trasmesse per oralmente. Poi anzi, prima di essere messe per iscritto, la parola di Dio scritta, la Bibbia, è stata prima proclamata. E quando Gesù disse andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura, no? Quindi è rimandato a predicare il Vangelo e non a scrivere. Poi dopo, successivamente, venne fatto per iscritto, no? Quindi perché Dio ispirò gli autori sacri a scrivere, gli evangelisti, ecco, per tenere qualcosa di scritto, no? Anche per esempio i racconti della Genesi. Ecco, prima si trasmetteva tutto oralmente per generazione, cioè quello che era successo nel paradiso terrestre, la caduta di Adamo ed Eva, eccetera. Poi dopo, quando si costituì il popolo eletto, quando c'era poi il tema di Mosè, Mosè mise per iscritto, però dobbiamo aspettare a Mosè. Quindi la rivelazione è contenuta nella Sacra Scrittura e nelle tradizioni non scritte. Quindi poi questa c'è proprio una definizione del Concilio di Trento, una definizione dogmatica, dice appunto tutto quello che Dio ha rivelato noi lo troviamo sia nella Sacra Scrittura e sia nella tradizione. Quindi tradizioni intese come insegnamento e istituzioni. Quindi la tradizione è il complesso delle tradizioni che ricevute dalla bocca stessa di Cristo, dagli apostoli, dai medesimi apostoli, che lo Spirito Santo le aveva dettate, rivelate, trasmesse quasi di mano in mano, pervennero fino a noi. Quindi risalgono proprio a Gesù e agli apostoli. Ovviamente qui poi noi ci concentriamo, per quanto riguarda i dati della rivelazione, soprattutto sui dati della fede e della morale. Quindi la tradizione dogmatica comprende le verità rivelate che gli apostoli hanno ricevuto da Cristo o dallo Spirito Santo e che la Chiesa da allora in poi ha trasmesso senza alterazione, che poi non sono state toccate, cioè cambiate. Se qualcuno non è che sapeva, quello che ha detto, quello che sta nella tradizione, se poi è stato non detto giustamente, è stato poi sviato, no, vede dalla, da Gesù fino a noi questa tradizione è arrivata integralmente. Infatti noi abbiamo quattro elementi, ecco, l'oggetto trasmesso, che è il deposito della rivelazione, no? Cioè, quello che Gesù ha detto, o lo Spirito Santo ha detto agli Apostoli, poi il soggetto che trasmette, quindi qui dobbiamo intendere ecco la Chiesa. Qui la Chiesa con i suoi organi, no? Poi abbiamo gli atti con i quali si trasmette, quindi ecco la predicazione e la fede della Chiesa. Poi gli effetti o prodotti, quindi sono i documenti o fonti primari e secondari. Ovviamente, ecco, quindi vedete ciò che appunto noi troviamo nella tradizione, il deposito della rivelazione. Ecco, la Chiesa come soggetto, dobbiamo intenderlo, prima di tutto ci sono i soggetti primari che sono ecco gli apostoli e i successori, no? Degli apostoli, i vescovi, i concili, il papa. Poi i secondari sono appunto i predicatori, i dottori della Chiesa, gli scrittori, gli artisti. Dobbiamo intendere anche tutti i fedeli in quanto trattano della religione rivelata o la professano. Quindi tutta la Chiesa a questa tradizione, quindi il soggetto, i primari sono appunto diciamo il magistero, no? E poi i secondari, gli altri. Quindi anche la fede della Chiesa manifesta la tradizione. Ora andiamo più nei dettagli, ora sto dicendo un po' in modo introduttivo, ecco. Allora qualcuno potrebbe dire, ecco, mi hai detto appunto che c'è la Sacra Scrittura, beh, noi normalmente questo è un dato di fatto, no? Però di questa tradizione, ecco, se ne parla anche poco, è vero, l'abbiamo poco approfondito, quindi questa è l'occasione, ecco, per approfondirla, no? E anche per dimostrarla, perché abbiamo detto che ecco, per esempio, i protestanti non ammettono la tradizione, dicono solo la scrittura. Ecco la differenza tra i cattolici e i protestanti. Noi diciamo che la divina rivelazione si trova sia nella Sacra Scrittura che nella tradizione, mentre i protestanti, con Lutero, dicono no, solo scrittura, tutto l'altro non mi interessa, solo la fede, puoi peccare quando vuoi, con la fede ti salvi, dice, no? Quello che si caratterizza con i protestanti è che dicono sempre solo, sola, sola, sola scrittura, eccetera. E noi ora diamo la prova, ecco, che c'è questa tradizione, e ora vediamo anche nello specifico come possiamo distinguerla. Allora, noi dobbiamo dire che già nell'Antico Testamento, con il giudaismo, ecco, già il giudaismo riconosceva, insieme alla Torah, quindi la legge scritta, una tradizione orale, la Masorah, cioè praticamente si interpretava questa legge scritta. E poi Gesù la richiama, no? Però questa tradizione che usavano appunto i giudei era solo di istituzione umana. Infatti che poi era arrivata una cosa molto complicata, dei cavilli che addirittura poi mettevano questa tradizione umana di sopra della legge stessa di Dio. Mentre, ecco, invece nel cristianesimo, fin dal principio, poggiò unicamente sull'insegnamento orale. Ovviamente Gesù insegnò a viva voce, non lasciò nulla per iscritto. Non trovate nessun iscritto di Gesù scritto su papiro, scritto una volta per terra, no? Quando c'era Maria Maddalena, no? Però non ha lasciato nessun iscritto. E poi quando stava salendo al cielo, no? Quindi prima di lasciare la terra, diede il mandato agli apostoli, no? Di predicare. Andate in tutto il mondo, predicate, istruite tutte le genti, fate discepoli tutte le genti, no? E non disse mettete per iscritto. Quindi poi ecco, vedete qua le citazioni di questo mandato in Matteo 28:19, Marco 16:15, Luca 24:47, Giovanni 17:14-19. Poi dopo, più tardi, ecco, si pose per iscritto gli insegnamenti e le azioni del Signore. Dio ispirò, anche perché poi i fedeli volevano anche qualcosa che rimanesse, no? Perché dopo, infatti poi quando c'erano le assemblee, no? Soprattutto quelle liturgiche, volevano ascoltare l'insegnamento di Gesù e anche degli apostoli. Quindi per questo, ecco, Dio ispirò gli evangelisti a scrivere i Vangeli, quindi per raccogliere i detti e i fatti più importanti della vita di Gesù, che poi San Giovanni disse questa è solo una parte, lo dice nel Vangelo, no? Perché se volessimo mettere per iscritto tutto quello che Gesù ha detto e fatto, non basterebbero il mondo intero. Quindi dopo si dice, quindi l'importante è questo, cioè prima la predicazione orale, quindi la tradizione, e poi poi la Sacra Scrittura, ecco, i libri del Nuovo Testamento, poi c'erano i libri dell'Antico Testamento che Gesù recita, no?
Poi anche importante, ecco un'altra citazione, San Paolo. Ecco, dice appunto San Paolo, dice che la fede nasce dalla parola, la fede ex audito. Quindi state saldi e tenete ben fermi quegli insegnamenti che avete ricevuto, tanto dalla nostra viva voce, quanto per mezzo della nostra lettera. Quindi San Paolo richiama sia quello che quell'altro, sia la parte scritta, però poi soprattutto la parte orale. E quindi ecco, quindi la fede che nasce dalla parola, Romani 10:17. Poi state saldi e tenete ben fermi quegli insegnamenti che avete ricevuti tanto dalla nostra voce quanto per mezzo della nostra lettera. Poi fra le prime cose dunque vi ho trasmesso ciò che io stesso ricevetti. Ogni scrittura divinamente ispirata, tutte le comunità che io organizzo le fondo su questa tradizione. Ci sono quindi tanti riferimenti, ecco, a questa tradizione. Poi anche San Giovanni, che cosa dice? Avrei tante cose da scrivervi e non voglio farlo su carta e con inchiostro, ma spero di recarmi da voi e di parlarvi a viva voce, onde la vostra gioia sia completa. Poi, come gli apostoli hanno ricevuto il mandato di predicare, così lo trasmettono ai loro discepoli. San Paolo dice a Timoteo, no? Quindi quello che io ti ho insegnato, tu ora trasmettilo. Quindi sempre questa trasmissione orale. Poi la scrittura non dice mai di essere l'unica fonte di fede o quella debba essere dopo la morte dei discepoli del Signore. Quindi la scrittura stessa dice che non è l'unica fonte. Quindi abbiamo Sacra Scrittura e tradizione. Quindi questo è confermato quindi da Gesù stesso e dagli apostoli. Ora vediamo i padri. Anche qui, ecco, abbiamo tanti richiami dei padri della Chiesa. Addirittura, anche i protestanti dicono appunto che prima che i Vangeli fossero messi per iscritto, c'era questa tradizione orale. Quindi che la Chiesa nascente, quindi questa dottrina della Chiesa nascente fu determinata appunto dall'insegnamento vivo, quindi dalla tradizione orale. Quindi abbiamo anche, per esempio, dei teologi e storici protestanti come Arnack e Seberg. Poi abbiamo Papia, che questo è un vescovo e padre della Chiesa, che dice: non sono andato cercando novatori di idee peregrine, ma il divino codice della fede promulgato dalla verità stessa. Se mi imbattevo in chi avesse avuto consuetudine coi presbiteri, cercavo di conoscere le loro sentenze, ciò che avevano detto Andrea o Pietro, Filippo, Giacomo, Giovanni o Matteo, o qualche altro dei discepoli del Signore. Ciò che dicevano il presbitero Giovanni diceva: il Signore, io ero persuaso che il profitto tratto dalle letture non poteva stare a confronto con quello che ottenevo dalla parola viva e sonante. Quindi, premente, andavano in cerca della parola viva, quella che ascoltava. Poi c'è la. Ecco la Didache, quindi la Didache, poi Sant'Ignazio, quindi lode i cristiani di Efeso per il fatto che venuti tra voi quei che insegnano la dottrina perversa, non permetteste che gettassero il loro seme, né voleste ascoltarli per non accogliere ciò che seminavano. Indica quali sono le fonti della dottrina, ma vuole che siano garantite dall'Episcopato. Poi San Barbara ricorda come punto di insegnamento di Cristo la sua parola, oggetto della nostra fede, la chiamata della sua promessa, la saggezza dei suoi voleri, i precetti della sua dottrina. Poi San Clemente scrive: seguiamo la gloriosa e veneranda norma della nostra tradizione. Poi San Policarmo ha una netta testimonianza in favore della dizione e chiama la parola che ci fu trasmessa dall'inizio. Poi il primo trattato sulla tradizione, anzi la tradizione chiamata agli inizi dell'era patristica, ed è considerato un articolo di fede della prima epoca apostolica, è quello che costituisce proprio il fondamento della fede. Infatti, secondo Sant'Ireneo e Tertulliano, la Sacra Scrittura, la tradizione e la Chiesa concorrono nuovamente a formare il fondamento della fede. Questo è importantissimo, dovete appunto ricordarvi questo, quindi Sacra Scrittura, tradizione e Magistero. Poi Origene stabilisce come principio che non bisogna credere se non quelle verità che si attiene strettamente alla tradizione ecclesiastica e apostolica. Ecco, quando noi facciamo anche, visto anche per quanto riguarda gli altri punti della catechesi, oppure anche la catechesi mariana, no? Abbiamo parlato non so, della Madonna Madre di Dio, abbiamo poi fatto sempre i richiami secondo l'Immacolata Concezione, eccetera, no? Abbiamo dato sempre i richiami sia della Sacra Scrittura, della tradizione, del Magistero. Quindi sono lì che troviamo ciò che bisogna credere. Sant'Epifanio presenta la tradizione come un complemento della Bibbia. Anche la tradizione è necessaria, poiché non si può cavare tutto dalla scrittura. Gli apostoli ci lasciarono una parte del loro insegnamento nelle scritture, il resto nelle tradizioni. Poi San Basilio, che è un campione della tradizione, dice: «Ritengo apostolica la ferma adesione alle tradizioni che non sono contenute nella scrittura». Sant'Agostino: «Vi sono molte cose alle quali la Chiesa aderisce fermamente e che per conseguenza possiamo considerare come ordinate dagli Apostoli, benché non ci siano stati trasmessi per iscritto». Quindi sono tante altre cose che non troviamo nella Sacra Scrittura, però sono stati trasmessi a noi oralmente dagli Apostoli. Poi sono anche altre testimonianze di Sant'Atanasio, Sant'Ilario, San Girolamo, sono tutti i padri della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Damasceno. Poi la scolastica, prende questo il periodo del Medioevo, no? Dove ci fu una grande riflessione teologica, quindi poi soprattutto con gli ordini mendicanti, con San Tommaso, San Bonaventura, il Beato Giovanni Duscoto, quindi anche con le università, e quindi ci fu un approfondimento, ecco, della teologia, seguendo anche come scienza, no? Proprio, quindi no. E, ecco, nel periodo della scolastica non ci sono sviluppi particolari, San Tommaso l'accenna solamente, ecco, nella Somma Teologica, mentre nell'epoca moderna, quindi verso il 1500, questa viene approfondita perché c'è il problema di Lutero, quindi dei protestanti, che dicevano appunto solo scrittura. Quindi il Concilio di Trenta parla appunto della tradizione, che fa parte appunto del deposito della fede come rivelazione da parte di Dio, no? E quindi c'è appunto questo richiamo che abbiamo sentito anche all'inizio. Poi nell'epoca contemporanea, poi c'è stato ancora un approfondimento, ecco, della nozione di tradizione. Poi i greci, la Chiesa cosiddetta ortodossa, che cosa fa? Addirittura per loro la tradizione ha un'importanza più grande di quella della Sacra Scrittura, per esempio soprattutto con la liturgia. Mentre gli anglicani, come un ramo dei protestanti, la Sacra Scrittura contiene tutto il necessario per la salvezza, quindi ritengono solo la Scrittura anche loro.